Newsline Sera.
18.34, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati. Dunque, la Regione Toscana ha approvato prima in Italia la legge che regola il suicidio medicalmente assistito, un passaggio storico e politicamente molto delicato che diventa per oggi un test anche per il campo largo alle prossime elezioni regionali. Il servizio di Raffaele Palumbo.
È stato un momento di grande commozione, difficilmente alla fine di un voto si vedono lacrime e abbracci, così è stato, il tema è di quelli importanti dove la politica lambisce l'etica, i grandi temi, anche se ora gli occhi sono puntati sul governo che potrebbe impugnare la legge davanti alla Corte Costituzionale. Nel frattempo il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la norma con 27 voti favorevoli, 13 contrari. È la prima in Italia. Dunque a garantire l'approvazione è stata la maggioranza toscana di centrosinistra, ovvero Partito Democratico e Italia Viva, ma con i sì di due consiglieri del Movimento 5 Stelle e di un rappresentante del gruppo misto, contrari tutti i rappresentanti dell'opposizione di centrodestra. La legge stabilisce il percorso da seguire per chi vuole accedere al suicidio medicalmente assistito, che durerà in tutto al massimo 37 giorni e tutta la procedura sarà gratuita, un passaggio importante che rende legale e accessibile una procedura che è già in essere ma nell'illegalità e per chi può permetterselo. Nel frattempo però questo voto diventa subito materia di analisi politica in vista delle prossime elezioni regionali d'autunno. Come è noto, mentre le sconfitte sono orfane, le vittorie hanno 100 padri e oggi tutti ne rivendicano un pezzo. Fatto sta che su questo voto si è compattato il cosiddetto campo largo, che va da Italia Viva al PD al Movimento 5 Stelle. L'asso nella manica di Gianni per vincere le prossime elezioni. Se riusciamo a stare insieme su un tema così sensibile, e il ragionamento, allora è fatta. Si dimentica che dalle nostre parti l'aeroporto o l'alta velocità riescono ad essere questioni molto più divisive della vita e della morte.
E anche oggi naturalmente tanti commenti a livello regionale, anche a livello nazionale. La Toscana diventa una nuova Svizzera? No, io ritengo che la Toscana abbia fatto un servizio ai suoi cittadini, questo è quanto ha dichiarato ancora oggi il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, che ha detto: sono state fissate regole eque e precise obiettive, noi non siamo andati oltre quello che ha prescritto la Corte Costituzionale, la irreversibilità della patologia documentata scientificamente, la dipendenza dalla persona da trattamenti di sostegno in assenza dei quali sarebbe automaticamente morte, la ferma e precisa valutazione della capacità di intendere e di volere da parte della persona direttamente interessata, la sua volontà esplicita, chiara, inequivocabile, ha aggiunto Gianni, sono i principi della Corte Costituzionale, la legge toscana fa da disciplina operativa. Di forzatura incostituzionale dettata da furia ideologica della sinistra che pensa di eliminare la sofferenza e l'impegno per la cura dei malati offrendo loro la morte, parla invece il leader del Family Day Massimo Gandolfini. Per Susanna Ceccardi, europarlamentare invece della Lega, eletta in Toscana, la legge toscana è la vittoria di Pirro, non troverà applicazione, la maggioranza di regione affronta un tema etico delicatissimo con approccio ideologico e cinico. Contro la legge anche Monsignor Fausto Tardelli, che è il vescovo di Pistoia e Pescia, che dice: si possono fare tutte le leggi del mondo, ma togliersi la vita ed aiutare qualcuno a togliersela non sarà mai una buona cosa. Questo è molto chiaro e va detto. Quando poi si arriva a considerarlo una buona cosa, vuol dire che qualcosa dentro di noi si è spezzato e si è messo sotto sopra. Se capita a chi soffre, tutto è nelle mani dell'infinita misericordia Dio, ma se invece diventa una lucida teoria, una ideologia, è solo accanimento della ragione. Ha detto Monsignor Tardelli. Per quanto riguarda invece cittadinanza attiva, la fine della vita appartiene a ogni essere umano, tanto quanto la vita porta con sé i medesimi diritti alla dignità, all'autodeterminazione, in più aggiunge l'urgenza dell'ascolto, della volontà degli ultimi istanti. Questo quanto dichiara Francesca Moccia, vice segretaria generale di cittadinanza attiva. In ogni caso rimane il fatto che la Toscana è la prima regione italiana a garantire ai malati tempi e modalità certi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, dopo il lungo e acceso dibattito iniziato lunedì pomeriggio, proseguito alla giornata di ieri, l'approvazione poi appunto da parte del Consiglio regionale. Sentiamo il commento di Felicetta Maltese, attivista dell'associazione Luca Coscioni.
Sono contenta perché finalmente siamo riusciti a ottenere quello che chiedevamo, ovvero rendere fruibile a un diritto. Nelle altre regioni non ha avuto altrettanto successo. Da noi probabilmente c'è una coscienza diversa anche tra i cittadini, probabilmente perché abbiamo avuto tanto sostegno. Tanti cittadini hanno firmato, più del doppio di quelli che servivano, nonostante fosse inverno. E io vorrei poter avere il modo di ringraziare tutti, anche tramite voi, perché hanno tutti il diritto di condividere questa gioia, questo risultato. Gli uffici legali della regione, la segreteria del sindaco di Firenze, i volontari di tutti, i sostenitori, chi ci ha ospitato come il Teatro Puccini, che ci ha risparmiato tanto freddo per tante sere.
Un centrodestra che è già pronto a mobilitarsi a livello nazionale, già si grida all'incostituzionalità e all'ipotesi che la legge toscana venga impugnata. Che valutazioni fate intanto?
Allora, siamo già preparati a questo, sappiamo che faranno questo e siamo pronti per andare davanti alla Corte Costituzionale. Perché sappiamo che la Corte Costituzionale, che ha voluto questo, non può rinnegarlo. È la Corte che emette una sentenza sperando che diventi operativa e vede l'immobilità delle regioni e del Parlamento che non legifera, non può che essere favorevole a questa proposta di legge approvata, che serve a regolamentare e a rendere fruibile ciò che la Corte Costituzionale ha deciso, vista l'immobilità del Parlamento.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca: doppia aggressione nella notte al pronto soccorso del Policlinico Fiorentino di Careggi da parte di 2 pazienti, 10 le persone costrette a ricorrere alle cure mediche. A confermare la notizia il sindacato Nursind, 3 refertati per contusione, 1 degente, 2 infermieri, 7 guardie giurate. L'episodio più grave ha coinvolto un cittadino di nazionalità cinese che ha anche sfondato una porta a vetri. L'uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe dato in escandescenze aggredendo gli infermieri e le guardie giurate prima di essere fermato. Sul posto sono arrivati i carabinieri in precedenza. Un paziente aveva invece percosso un'altra persona che stava attendendo il proprio turno al pronto soccorso. Un nuovo intollerabile attacco, questa è la dichiarazione di Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, mentre per la CGL la misura è colma, le aziende sanitarie devono dare risposte. La Procura di Prato ha affidato una nuova consulenza tecnica per capire se all'interno del deposito Eni di Calenzano l'esplosione del 9 dicembre scorso abbia prodotto inquinamento ambientale. Nel corso dei sopralluoghi successivi allo scoppio che ha causato la morte di 5 persone sono stati accertati dei malfunzionamenti che hanno comportato svernamenti di combustibile. All'interno dell'impianto sono ancora conservate circa 40.000 tonnellate di carburante. Dettagli nel servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Un incarico di consulenza tecnica per capire se l'esplosione abbia prodotto o stia producendo inquinamento ambientale. Il procuratore di Prato Luca Tescaroli, a pochi giorni dalla consegna della relazione tecnica che porterà a individuare le responsabilità nella strage che lo scorso 9 dicembre ha causato a Calenzano 5 morti e diversi feriti, allarga il perimetro delle sue indagini sulle conseguenze ambientali per il territorio della piana fiorentino-pratese. Il rischio è che nel sito di stoccaggio ci siano stati sversamenti di materiale dannoso e pericoloso per la salute. L'esigenza di approfondire, spiega letteralmente la procura, è stata acuita dai verificati malfunzionamenti in seno all'impianto, che hanno comportato sversamenti di combustibile, come si è accertato attraverso sopralluoghi effettuati. In particolare, gli investigatori stanno procedendo ad appurare la presenza di idrocarburi e di altre sostanze nocive nelle acque sotterranee circostanti, compresi i canali di scolo, anche, si aggiunge, al fine di comprendere se sussistano responsabilità penali e se sia necessario effettuare una bonifica. Uno degli obiettivi che gli inquirenti si erano prefissati sin dal momento del disastro è costituito proprio dalla messa in sicurezza dell'impianto, dove sono tuttora conservate, si viene a sapere, 40.000 tonnellate di combustibile. Una buona notizia arriva però dal fronte del pericolo di morte scampata per i 2 feriti più gravi dell'esplosione. Ricoverati in terapia intensiva al centro Ustioni di Cisanello di Pisa, dopo 2 mesi circa di cure intensive, fa sapere la regione toscana, hanno superato la fase acuta e stanno meglio. Uno di loro è già stato trasferito all'ospedale di Livorno, dove proseguirà le cure, e l'altro, non più in prognosi riservata, è stato trasferito all'ospedale di Potenza per iniziare un percorso di riabilitazione.
Condanne ridotte per 3 imputati al processo d'assise d'appello per l'omicidio di Duccio Dini, il fiorentino di 29 anni travolto e ucciso da un'auto impegnata in un inseguimento tra clan di etnia rom. La mattina del 10 giugno 2018 i giudici hanno rideterminato la pena per Kiamuran Ahmet, 18 anni e 2 mesi, e Deram Mustafa e Antonio Mustafa, 18 anni. Inoltre la corte d'assise d'appello ha dichiarato non doversi procedere per un quarto imputato, Remzi Ahmet, deceduto qualche settimana fa. Il processo TER segue l'annullamento delle condanne deciso dalla Cassazione giugno scorso, disponendo un nuovo processo d'appello esclusivamente appunto al fine di ricalcolare la pena per i 4 imputati. Proseguono intanto le procedure di svuotamento del gasolio all'interno della nave cargo Guangrong, incagliata contro il pontile di Marina di Massa in provincia di Massa Carrara lo scorso 28 gennaio. Le operazioni sono iniziate ieri, riprese questa mattina 102 le tonnellate totali stipate all'interno dei serbatoi che vengono progressivamente estratte dalla ditta Neri. L'obiettivo è chiudere le procedure di svuotamento entro fine settimana per poi procedere alla rimozione. Questo quanto avrebbe dichiarato il sindaco Persiani, mentre cittadini e associazioni ambientaliste lamentano assenza di comunicazione e di incontri pubblici in cui condividere tempistiche, modalità, preoccupazioni. Giuditta Sbrogi è di Legambiente Massa Carrara.
Noi abbiamo almeno un paio di preoccupazioni. Allora, il primo è il carico, del quale insomma abbiamo già segnalato il fatto che probabilmente andrebbe analizzato, nel senso che sappiamo che era destinato ai cassoni della diga foranea di Genova e che col decreto Salvini appunto praticamente anche materiale diciamo inquinato, comunque appunto non inerte, poteva essere utilizzato. Quindi se questa era la destinazione, il rischio è appunto che non sia idoneo a rimanere in quella posizione perché ha contatto con l'acqua del mare, e quindi ecco vorremmo quantomeno delle risposte, no? Che in realtà non stanno arrivando. E il secondo problema è proprio quello che manca una comunicazione diretta con la cittadinanza. Le domande sono tante e lasciamo stare gli aspetti legali e delle indagini, che poi quelle appunto non spettano a noi. Il problema è proprio il fatto che non sappiamo cosa sta succedendo in realtà, se non attraverso appunto quello che leggiamo sui giornali anche noi. Però le domande sono quanto la nave potrà rimanere, appunto il carico che attualmente è adesso a bordo, quali sono le modalità previste in caso di incidente, cosa potrebbe mai succedere. Veramente non come associazioni ambientaliste, proprio come cittadine e cittadini che vivono questo territorio, che tra l'altro, nel senso, probabilmente siamo anche prevenuti, diciamocelo, ma è concessa questa cosa perché abbiamo un territorio totalmente martoriato e avvelenato, che a maggior ragione ci vorrebbe forse una sensibilità maggiore su questi temi.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Sabato e domenica, Yasmine Hugonet in La Peau de l'Espace, un solo sui pensieri propulsori del processo creativo. Cosa vibra tra le superfici cutanee? Dove inizia e finisce la forma nella danza? Quali informazioni intercorrono tra un corpo e un pubblico?
Cambia uomo cambia, seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Primo appuntamento, mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
57.000 famiglie toscane, pari al 3,5% del totale, vivono sotto la soglia di povertà assoluta. Il dato emerge dall'ottavo rapporto su povertà e inclusione sociale in Toscana. Il rapporto, pur registrando un lieve miglioramento dei dati complessivi del 2023, ovvero meno 0,4 di nuclei in povertà assoluta, conferma la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano tantissime famiglie toscane. Sandra Salvata, sentita l'assessore regionale al welfare Serena Spinelli e Letizia Ravagli di IRPET.
I dati sono del 2023, i dati ci servono anche per capire se le politiche messe in atto hanno una capacità di intervento, come devono essere migliorate e come devono essere anche concretizzate. Ancora 57.000 famiglie in povertà assoluta, dal 3,9 al 3,5, è un leggero calo che però non ci può fare naturalmente accontentare. Siamo sicuramente meglio che nel resto del paese, nel resto d'Italia, però il rapporto dice anche altre cose oltre ai numeri. Il rapporto dice che intanto le famiglie che vanno in difficoltà sono quelle con i minori, e questo per noi è un dato preoccupante, nel senso che avere figli dovrebbe essere un elemento di ricchezza, di gioia, di sguardo verso il futuro, invece che essere un elemento che rischia di impoverire le famiglie. E l'altro tema che viene fuori è che gli strumenti di contrasto alla povertà sono stati gli strumenti estremamente importanti per non acuire ulteriormente il fenomeno. Quando c'è una questione di povertà in un nucleo familiare c'è bisogno di un approccio multidisciplinare e poi si associa a una copresenza di più risorse.
Sì, le difficoltà sono quelle nel sostenere proprio le spese per anche il riscaldamento dell'abitazione, oppure per pagare le bollette, oppure per avere un pasto anche di carne o pesce almeno due volte a settimana, quindi si tratta anche di bisogni fondamentali. Le cause sono da ricercarsi soprattutto nelle difficoltà che queste famiglie hanno nel mercato del lavoro, questo sicuramente. Sono famiglie in cui vi è molta disoccupazione e il lavoro, quando c'è, è un lavoro povero.
Moise Kean, bersaglio di insulti razzisti sui social. Dopo la partita persa dalla Fiorentina contro l'Inter, l'attaccante viola della nazionale, davanti a numerosi posti di pseudo tifosi nerazzurri in cui veniva definito scimmia, ha reagito pubblicando a sua volta sul proprio profilo Instagram questi screen con tanto di nomi e cognomi, il tutto corredato dal commento amaro: ancora nel 2025, notizia ovviamente è di ieri. Tanti commenti sono succeduti in queste 24 ore. Noi ne abbiamo parlato con Massimo Cervelli, opinionista e storico della Fiorentina.
Sì, infatti è una storia di ordinario razzismo che il ragazzo ha reso pubblico, e secondo me ha fatto benissimo, perché noi viviamo su degli equivoci in questo paese, anche se credo che gli avvenimenti di tutti i giorni ci aprano gli occhi nostro malgrado. Il primo equivoco è che gli stadi siano una fonte di razzismo, in questo modo assolvendo la società. In realtà gli stadi, come sono sempre stati, sono degli amplificatori dei contenuti che esistono nella società, favoriscono la disinibizione, quindi favoriscono anche i comportamenti scorretti, perché non si va a fare complimenti negli stadi. Però ormai l'insulto sia quasi esclusivamente a fondo razzista deve far indagare quello che avviene nella società. Il razzismo comincia nella scuola, nella discriminazione del diverso, nel fatto cioè che tu possa far pensare che l'altro sia peggiore di te, abbia meno diritti di te, no? E poi viene esaltato. C'è la frase tipica, no? Prima di tutto gli italiani. Prima di tutto gli italiani significa che in questo paese non è concepito più il diritto universale, no? Il diritto è premiale, per cui lo voglio prima degli altri. E io credo, Domenico, cioè, che sia questa la fonte. E negli stadi ci viene ributtata, ci viene rispusata.
Ma tu dicevi prima gli italiani, però paradossalmente Moise Kean è italiano a tutti gli effetti.
No, ma questo non lo capiscono, Domenico, perché questa, il ragazzo è nato a Vercelli, ha detto, non c'è discussione. La linea del colore passa dappertutto, no? Cioè, se uno è nero, cioè, e questa è segnata. Cioè, io ricordo la battaglia fatta da la battaglia estremamente reazionaria e regressiva fatta dall'Ultras della Juventus contro Balotelli, che non ce l'avevano con Balotelli, ce l'avevano il fatto cioè che lui giocava in nazionale e secondo loro non esistono neri italiani. Ma Paola e Gonu alle Olimpiadi ci sono stati tanti esponenti, no? che hanno
potremmo parlare di un vannaccismo di massa sostanzialmente, o comunque che attecchisce in ambienti non secondari della società.
Certo, ma io ricordo sempre che questo Vannacci non è che faceva c'aveva il banco in San Lorenzo. Vannacci qualcuno l'ha fatto generale, l'hanno mandato a rappresentare il paese, e qui si dovrebbe interrogarsi su quali sono i valori della Repubblica, no? Perché se te pensi che si sia diversi, cioè la prima cosa è che andrebbe fatto come test è che la razza umana è una sola, non è che ce ne sono diverse.
E come di Firenze contro la sosta selvaggia e i comportamenti incivili degli automobilisti che creano intralcio agli autobus. Saranno 8 le linee di trasporto pubblico attenzionate con un servizio ad hoc della Polizia Municipale. L'iniziativa è stata presentata oggi e prenderà il via il prossimo 17 febbraio. Le linee di Autolinee Toscane interessate sono la 1, la 6, la 10, la 11, la 14, la 17, la 20, la 23. Per ogni linea sono stati individuati inoltre i punti singoli, i tratti di strada da controllare. Sarà inoltre programmato il rifacimento degli stalli bus con una segnaletica speciale in modo da evidenziare che si tratta di aree riservate ai mezzi di trasporto pubblico. Nel mirino anche la sosta selvaggia sugli incroci, quella non consentita, l'utilizzo delle corsie preferenziali da mezzi non autorizzati. L'auto della Polizia Municipale sarà dotata di Scout Speed, ne abbiamo parlato con il Presidente Autolinee Toscane Gianni Bechelli e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio.
Noi abbiamo raggiunto un livello del servizio che ormai è oltre il 99%, ma non vuol dire allora che abbiamo il 100% di regolarità nel servizio. Vuol dire un'altra cosa, vuol dire che i mezzi escono e trovano una serie di impedimenti che gli impediscono di essere, come dire, affidabili dal punto di vista del rispetto dell'orario. Solo da settembre adesso noi abbiamo una media, solo per i casi più gravi, di 2 eventi al giorno, nei quali bisogna far venire la Polizia Municipale per poter spostare mezz'ora, 40 minuti di ritardo mediamente.
Ecco, concretamente come funziona il servizio?
Ci sono due macchine che vedete della polizia che gireranno ovviamente nei punti strategici, cioè le linee più forti, più importanti, 14, il 17, il 6, che saranno, diciamo, monitorati da parte della polizia sia per la questione dell'ingombro stradale, che ovviamente è importantissimo, ma altrettanto importante è l'ingombro delle fermate, perché ormai c'è una cattivissima abitudine che è quella di parcheggiare dentro le fermate.
Siccome per noi il TPL è un elemento fondamentale nella città che abbiamo in mente, abbiamo deciso di lanciare questa campagna per tutelarlo. Avremo 8 linee per iniziare che saranno presidiate dalle vetture della Polizia Municipale che le scorteranno rilevando le sanzioni e sanzionando tutti quelli che utilizzano la strada come se fosse loro e come non se fosse in condivisione. Sarà un'operazione importante, qui dedicheremo diversi agenti e diversi servizi, ma un'operazione che rende visibile a tutti che per noi il TPL, gli autobus sono una risposta importantissima alla mobilità della città, e chi li utilizza e chi li guida non possono restare fermi nel traffico costruito da chi per menefreghismo o per incuria pensa di mollare la propria auto dove gli pare.
342-8104-111 per i vostri messaggi, commenti alle notizie, vostre suggestioni. Da settimana prossima 150 posti macchina notturni nel parcheggio interrato della Coop di Piazza Gino Bartali per far fronte alla perdita di spazi di sosta dovuta alla canterizzazione che sta interessando il quartiere di Gavinana tra lavori della tranvia e lavori pubbliacqua. L'ha annunciato Sandra Perini, presidente del quartiere 3, nell'ambito della nostra trasmissione dedicata alle segnalazioni. Dillo a Controradio, sentiamo.
Allora, noi sappiamo che quella è una zona, soprattutto Viale Giannotti, è una zona sempre in difficoltà per quanto riguarda gli stalli di sosta, e ovviamente durante la canterizzazione alcuni posti macchina li perderemo. Dunque è già passata in giunta una delibera portata dall'assessore Giorgio, tutti i dettagli verranno dati in questa settimana, però di fatto saranno dalla settimana prossima già utili 150 posti sotto tutto il negozio di Coop in Piazza Bartali, nel parcheggio interrato della Coop di Piazza Bartali, 150 posti gratis per i residenti dalle ore 19 alle ore 9 la mattina, e questo credo sia una buona risposta per tutti i residenti che avranno la possibilità di parcheggiare nel parcheggio interrato. Poi in settimana prossima verrà portata un'altra delibera per quanto riguarda i costi del parcheggio di Publiacqua, anche questi solo nella fascia notturna, per cui sarà possibile parcheggiare in via Villa Magna, per cui anche lì sarà possibile parcheggiare dalle 19 alle 9 la mattina gratuitamente per tutti i residenti. Poi tutte le particolarità verranno date successivamente, anche perché c'è un raggio che identifica i residenti che hanno diritto a questo posto, ovviamente, e il raggio è intorno ai cantieri della tramvia.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 16 febbraio alle 11 Carlotta Fruttero parla di Le fiabe italiane di Italo Calvino. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Scandicce e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna, e sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Sulla 11 appunto, a causa del traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Da segnalare anche code in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Passiamo sulla Fipili, dove a causa della viabilità esterna che non riceve si registrano code in uscita a San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze, a partire da domani 13 febbraio fino al 19 febbraio, per nuovo allaccio alla rete fognaria in via Retina, divieto di transito tra via San Salvi e via Casati. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mom and Dad don't look so hot, they say so get it.
Una bella sferzata di energia da parte dei Green Day, ci voleva per questo abbrivio di ultima parte della Newsline. Nelle campagne toscane mancano almeno 8.000 lavoratori per assicurare l'attività di raccolta, ed è ora essenziale completare il percorso avviato negli ultimi mesi per far incontrare realmente domande e offerta, abbandonando la burocrazia, togliendo spazio al caporalato e rispondendo alle effettive esigenze delle imprese agricole e di sicurezza degli addetti. Questo è quanto afferma Col Diretti Toscana in occasione del Click Day programmato per oggi per la presentazione delle istanze decreto flussi 2025 relativo appunto alle domande per lavoratori subordinati stagionali per il settore agricolo oltre a quello turistico. Alberghiero, in Toscana sono poco meno di 60.000 i lavoratori impiegati nelle 50.000 aziende agricole, le persone di nazionalità straniera sono più che triplicate in un decennio e oggi rappresentano il 47% della forza lavoro, il 70% di questi arriva da paesi extra Unione Europea. E a proposito di agricoltura, oggi all'Accademia dei Georgofili si è parlato in un convegno della irrigazione mediante acqua desalinizzata. Sapete che il problema della risorsa idrica è diventato centrale per tutta una serie di motivi che hanno a che fare anche con le trasformazioni del clima e naturalmente ci si interroga come gestire al meglio questa fase anche attraverso l'utilizzo dell'acqua desalinizzata. Si tratta di tecniche che sono in fase di sperimentazione, molto costose naturalmente da un punto di vista, dall'altro punto di vista sono anche impattanti ambientalmente. Noi ne abbiamo parlato con il professor Paolo Mannini.
Per il momento ci sono soltanto alcune esperienze in Italia, molto di laboratorio, che hanno messo in evidenza ovviamente i veri problemi sono determinati dal costo energetico e anche dal problema delle salamoie che sono naturalmente prodotte come effetto della separazione delle acque dolci dalle acque salate. Il primo problema, quello dell'energia, pare che si stia comunque risolvendo e in parte abbassando, e soprattutto se si potrà effettuare una dissalazione moderata, cioè parziale, ma adatta alle colture che sono già resistenti come il pomodoro, la dietro da zucchero e altre colture. Probabilmente queste potranno anche essere migliorate col miglioramento genetico, con le nuove tecniche, e perciò nel futuro dissalare solo parzialmente l'acqua e perciò risparmiando energia e dunque costi, assieme a varietà migliorate che possono resistere a un certo grado di salinità, potrà essere la soluzione. Le esperienze attuali mettono in evidenza che potranno essere fabbricati dei desalinizzatori aziendali, cioè che non prevedono trasporto a lunga distanza dell'acqua e che, anche se determinano un certo costo nel corso dell'acqua, in alcune annate particolari e per salvare le colture o gli alberi saranno certamente opportune. Per esempio si sa che in Sicilia quest'anno negli aranceti ci sono stati gravi problemi di siccità e dunque gli agricoltori hanno dovuto ricorrere anche a cisterne d'acqua dolce, cioè potabili addirittura, per salvare le piante. Nel futuro dei piccoli dissalatori, soprattutto se alimentati energeticamente con l'agrivoltaico, cioè con del fotovoltaico che in alto rispetto alle colture, come ormai si inizia a fare, potrà risolvere il problema. Cioè, da un lato energia rinnovabile, perciò senza nuova CO2 in atmosfera, per produrre piccole quantità di acqua non spinta come dissalazione come per gli usi civili, ma per gli usi agricoli che spesso non hanno bisogno di acqua di purezza assoluta. Queste due cose, insieme al miglioramento genetico, possono far sperare che nel prossimo futuro, soprattutto in aziende con assoluta mancanza d'acqua, possano determinare delle soluzioni.
176 case editrici, di cui 44 alla loro prima edizione, oltre 200 appuntamenti alla Leopolda, ma anche in città. E Testo, come si diventa libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da PT Immagine, che si svolge dal 28 febbraio al 2 marzo 2025. Oggi la presentazione in programma. Chiara Brilli ha intervistato Agostino Poletto, direttore generale di PT Immagine.
Poletto l'ha definita una edizione della consistenza, della maturità dello stare, un presidiare ma nello stesso tempo a braccia aperte e sulla città e nella città.
È proprio questa la strategia, nel senso che la quarta edizione sicuramente si fortifica, diventa più consistente all'interno della stazione Leopolda, perché si articola anche con attività, non soltanto più editori ma anche più presentazioni, ma anche più laboratori, quindi più progetti nuovi, ma al tempo stesso l'idea è quella di non fermarsi, non stare solo in stazione Leopolda ma andare in città, cioè stare a Firenze, fare in modo che la città partecipi a Testo e Testo porti una serie di progetti all'interno della città e una serie di luoghi, ce ne sono molti, tra cui quello primo che cito e che è un po' una sorta di inaugurazione di Testo, è lo svolgimento il giovedì sera al Teatro Il Maggio di un prologo dello storico Barbero, dal gabinetto VSE alla Biblioteca Nazionale, al Teatro Il Maggio, al Museo del Novecento, a tutto, al Polimoda, a una serie di luoghi un po' speciali, che effettivamente alla Specola, che effettivamente sono luoghi che riescono non soltanto ad essere luoghi di contorno alla presentazione, ma diventano dei luoghi che danno significato a quella presentazione.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera parte dalla notizia di ieri, cioè il comune di Montevarchi in provincia di Arezzo ha deciso di concedere una dilazione di un altro mese alle famiglie morose nel pagamento del servizio di mensa scolastica per i loro figli, cui nel frattempo è stato permesso di accedere al pasto completo invece del pane e olio che gli era stato servito negli ultimi giorni. Ieri la sindaca Silvia Cassai Martini ha infatti convocato le 11 famiglie morose per capire quali siano le difficoltà. Secondo quanto emerge, il comune procederà nel seguente modo: le famiglie che hanno difficoltà economiche saranno segnalate e aiutate dai servizi sociali, quelle che non ne hanno invece hanno il tempo di saldare il debito entro un mese, altrimenti tra 30 giorni riparte l'applicazione della sanzione a pane e olio, provvedimento che va avanti fino a giugno, cioè fino alla fine dell'anno scolastico. Abbiamo chiesto di commentare la notizia alla professoressa Alessandra Minello, che insegna demografia sociale.
È una riflessione che viene da lontano, è un regolamento che è stato cambiato già nel 2017 e che aveva già questa voce che ha delle potenzialità di essere discriminatoria. E infatti lo è già stata e lo è diventata di nuovo. Stiamo parlando di 11 bambini e bambine a cui è stato, proprio sulla base di questa voce di della possibilità di dare un pasto alternativo, è stato offerto questo pasto misero. Certo, non ci sono informazioni rispetto a questi bambini, però se noi pensiamo a com'è la popolazione, a dove c'è maggior rischio di non riuscire a coprire i costi di un pasto, possiamo intuire, diciamo, che ci possa essere dietro anche un motivo razzista, perché potrebbe esserci anche una matrice di questo senso. È strano in una regione, diciamo, che va in tutt'altra direzione, dell'inclusione, di una riflessione ampia, l'abbiamo visto anche di recente, insomma, con scelte all'avanguardia rispetto ad altri contesti, avere invece un posto che va veramente controcorrente. Tra l'altro ci sono vari strumenti che i comuni possono mettere in piedi nel momento in cui si trovano di fronte al mancato pagamento di un servizio. Se le famiglie possono in realtà sostenere questo pagamento, ci sono strumenti per riuscire a avere questo pagamento, ma se le famiglie non possono farlo, esistono i servizi sociali che è con una, diciamo, tesoretto, anche se non è il termine giusto, che è proprio a disposizione per coprire questo tipo di situazioni. Non si capisce come mai non si vada in questa direzione. Sicuramente il regolamento deve essere cambiato, sicuramente è difficile da accettare che in Italia oggi ci siano situazioni come questa.
La sindaca, l'amministrazione comunale si è difesa dicendo ma in effetti la gran parte di loro potrebbe pagare, non lo fa per insomma motivi che non ha precisato, cioè c'è anche questo tipo, no, di come dire, gli altri sono onesti, questi sono disonesti, quindi gliela facciamo pagare.
Ma non credo che sia una questione di disonestà, ma più che altro una questione di non possibilità. Nel caso fosse una questione di poter pagare e non farlo, gli strumenti per richiedere alle famiglie un pagamento ci sono, appunto, e non sono sicuramente strumenti che vanno a incidere sulla qualità della vita dei bambini e delle bambine, perché l'alimentazione di fatto ha un peso importante sulla qualità della vita, sul benessere e chiaramente anche una, come dire, un ritorno dal punto di vista sociale e di quello che avviene nella socialità della condivisione del pasto.
Dal punto di vista dello stigma sociale, vero, lei non è una sociologa, quindi però credo che la domanda possa...
Io sono una sociologa.
Ah, perfetto. Allora, dal punto di vista dello stigma sociale, che significa avere il proprio bambino, e non entriamo poi nella psicologia, no, dei minori che si trovano a dover convivere in una situazione del genere, che è a mensa con i propri compagni di scuola ma non può mangiare lo stesso piatto?
I bambini e le bambine fanno meno differenze rispetto a quelle che facciamo noi. Le differenze che noi vediamo loro non le vedono molto spesso. Invece in questo caso è come se la differenza venisse anche esposta a chi di solito non vuole o non sa fortunatamente vederla. È in questa cosa che vedo lo stigma. Nel ritorno che può avere nei confronti anche degli altri bambini un episodio del genere, creare quella malizia che loro non hanno da una parte e dall'altra chiaramente favorire, che è la parte più importante, un gruppo che probabilmente ha già una fragilità che in qualche modo va a essere rimarcata. Spero, come spesso succede nelle scuole toscane, nelle scuole del nostro territorio, che ci sia una qualità da parte degli insegnanti in qualche modo ad andare a coprire questa mancanza, cercando di elaborare la questione con i bambini e con le bambine, che chiaramente questo non significa superarla, ma significa trovare delle soluzioni lì per lì di fronte a un problema di cui non sono responsabili.
Francesca ci scrive se il calcolo della quota mensa viene fatto sull'ISEE, se può avere difficoltà a pagare, si sa, per i bambini deve essere terribile. Sì, certamente deve essere terribile, certamente c'entra la quota ISEE, e allora va capito cos'è che non abbia funzionato, evidentemente, no? Quindi va chiaramente i bambini non possono pagare, no? Per le colpe degli adulti, come viene detto. Tuttavia noi abbiamo in questo paese memoria e attualità di persone che, avendo un ISEE molto basso, in realtà perché evadono le tasse, no, hanno la possibilità di accedere a servizi anche a scapito di altri che invece le tasse le pagano tutte. Quindi, però ovviamente i bambini dovrebbero essere fatti franchi da tutti questi discorsi. Gli strumenti, come diceva la professoressa, ci sono per controllare e prima di arrivare a servire pane e olio. Sicuramente c'è tutto il tempo e tutto il modo di intervenire in maniera diversa. Siamo alle previsioni del tempo. Vi dico che intanto la Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Calescia, la 41enne di origine albanese, imputata di duplice omicidio e vilipendio di cadavere per aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato Teuta e Stefin Pascio nel novembre del 2015 a Firenze, e che c'è codice arancione per rischio idrogeologico e temporali forti lungo la costa sud di Livorno, le isole, esteso anche alla giornata di domani 13 febbraio, per cui ci sono scuole chiuse di un po' in vari comuni della provincia di Livorno: Cecina, Castagneto Carducci, Donatico, Bibbiena, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia, Piombino, sempre livornese, le Sodelba, ordinanze di chiusura emanate dai comuni di Campodelba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio. Resteranno chiusi anche i servizi educativi. positivi. Per quanto riguarda invece la provincia di Pisa, niente lezioni a Casale Marittimo, Guardastallo, Monteverdi Marittimo, Montescudaia, Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Santa Luce. Infine in provincia di Grosseto, dove è stata disposta la chiusura delle scuole a Capalbio, Castino della Pescaia, Follonica, Gavorrano e Grosseto, però solamente i superiori, oltre a Magliano in Toscana, Orbetello e Scarlino. Le previsioni del tempo per domani: dunque cielo molto nuvoloso, coperto con locali piogge o rovesci in mattinata, con fenomeni più diffusi al pomeriggio, possibili temporali tra arcipelago e litorale centro-meridionale, più probabili in serata, venti in prevalenza deboli, rotazione da Scirocca a Libeccio nel corso della giornata, mari mossi, temperature stazionarie alle minime, in aumento le massime. 19:18 è tutto, dopo la sigla, intanto grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.